Oggi vi parlerò di un personaggio molto famoso. È stato un pittore, uno scultore, un architetto, un inventore. Leonardo da Vinci. È vissuto 500 anni fa, è nato in Toscana, ma ormai è conosciuto in tutto il mondo. Leonardo ci ha lasciato, oltre a tanti capolavori che sono presenti nei musei di tutta Europa e del mondo, alcune brevi e piccole storie. E io vi leggerò queste. Sono storie ispirate alla natura, all'ambiente naturale che ha sempre circondato Leonardo. Adesso forse siamo meno abituati a vivere a contatto con la natura, solamente quando in estate magari andiamo al campeggio, oppure facciamo delle belle passeggiate in montagna, oppure siamo al mare e ci accorgiamo di quanto sia bello stare immersi nell'ambiente naturale. Leonardo, naturalmente, all'epoca, siamo nel 1500, ci viveva completamente immerso ed era un grande osservatore e da queste osservazioni traeva tante considerazioni e furono anche queste osservazioni che gli permisero di inventare, di scoprire, di ipotizzare tante cose che poi si sono concretizzate. Ma tornando alle nostre storie, Leonardo ha preso spunto da dei fenomeni naturali, da delle situazioni che osservava per darci dei consigli. E ascoltiamo la prima. Il persico. Un pesco che viveva accanto a un noce guardava con invidia i rami del suo compagno carico di noci. Perché lui deve avere tanti frutti, pensava, mentre io ne ho così pochi. Non è giusto. Voglio provare a fare come lui. Non ti ci provare, disse un giovane susino che gli aveva letto nel pensiero. Non vedi che rami grossi ha il noce? Non vedi che tronco robusto? Ciascuno deve dare secondo le proprie forze. Pensa a fare delle buone pesche. È la qualità che importa, non la quantità. Ma il pesco, accecato dall'invidia, non volle ascoltare il susino. Chiese alle sue radici di succhiare più sostanza, alle sue fibre di farla scorrere più linfa, ai suoi rami di fiorire di più, ai suoi fiori di trasformarsi in frutti. Finché, giunta la stagione, si trovò carico di pesche da capo ai piedi. Ma le pesche, maturando, aumentavano di peso e i rami non potevano sostenerle e nemmeno il tronco poteva reggere tutti quei rami pieni di pesche. Con un gemito il pesco si piegò. Poi, con un grande schianto, il tronco si spezzò e tutte le pesche marcirono per terra. Il ragno e l'ufa. Un ragno, dopo essere stato per molti giorni ad osservare il movimento degli insetti, si accorse che le mosche accorrevano specialmente verso un grappolo d'uva dagli acini grossi e dolcissimi. Ho capito, disse tra sé. Si arrampicò dunque in cima alla vite e di lassù con un filo sottile si calò fino al grappolo, installandosi in una celletta nascosta fra gli acini. Da quel nascondiglio incominciò ad assaltare come un ladrone le povere mosche che cercavano il cibo. E ne uccise molte, perché nessuna di loro sospettava la sua presenza. Ma intanto venne il tempo della vendemmia, quando i contadini raccolgono l'uva. Il contadino arrivò in campo, colse anche quel grappolo e lo buttò nella bigoncia, dove fu subito pigiato insieme agli altri grappoli. L'uva, così, fu il fatale tranello per il ragno ingannatore, che morì insieme alle mosche ingannate. L'asino e il ghiaccio. C'era una volta un asino stanco, 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 che non se la sentiva più di camminare fino alla stalla. Era inverno, faceva molto, molto freddo e tutte le strade erano ghiacciate. Io mi fermo qui, disse l'asino buttandosi a terra. Un passerotto, affamato, gli si posò vicino e gli disse ad un orecchio: «Asino, tu non sei sulla strada, ma sopra un lago ghiacciato. Stai attento, mi raccomando!» L'asino, pieno di sonno, fece un grande sbadiglio e si addormentò. Ma il calore del suo corpo incominciò a poco a sciogliere il ghiaccio, finché con uno schianto il ghiaccio si ruppe. Quando si trovò nell'acqua, l'asino si destò allarmato, ma ormai era troppo tardi e affogò. Non pensate che tutte le storie che ha scritto Leonardo siano così tristi, però ci dobbiamo immaginare che lui ha voluto tramandarci delle nozioni, degli insegnamenti con queste piccole storie, proprio per ricordarci che ognuno può dare secondo le proprie capacità, che bisogna ascoltare per esempio i consigli degli altri e che quello che appare a volte non è proprio quello che è in verità. E quindi bisogna essere grandi osservatori come lo era Leonardo. Un'altra piccola storia che riguarda l'inverno. La neve. Sulla cima di un'altissima montagna c'era un sasso. Sulla punta di quel sasso c'era, una volta, un po' di neve. Guardando l'universo intorno, quella neve incominciò a fantasticare dicendo fra sé e sé: «Certo, diranno che sono presuntuosa e superba, e me lo merito. È mai possibile che un po' di neve, un bioccolo di neve come me, se ne stia quassù in una posizione così elevata, supportando senza vergogna che tutta l'altra neve, quanto se ne può vedere spaziando con lo sguardo sulle montagne, stia invece più in basso? Un bioccolo di neve non merita questa sublime altezza. Ed è giusto forse che anche io, per convincermi della mia pochezza, provi ciò che fece ieri il sole agli altri bioccoli, miei compagni. Li distrusse con un solo sguardo, sciogliendoli. E questo perché anche loro, forse, si erano messi più in alto di quanto avrebbero dovuto essere. Ma io voglio evitare la giusta ira del sole. Voglio scendere in un luogo più conveniente alla mia piccola dimensione». Così dicendo, il bioccolo di neve, irrigidito dal freddo, si buttò giù dal sasso e seguitò a rotolare dall'altissima cima del monte. Ma quanto più scendeva, tanto più il suo volume aumentava, rotolando e rotolando. Quella poca neve diventò presto una grossa palla e, continuando a rotolare, si trasformò in una valanga enorme. La sua corsa finì sopra a un colle. E la valanga era molto più grossa del colle stesso. Così, durante l'estate, quella neve fu l'ultima a sciogliersi al sole. E Leonardo ci dice: «Questa favola è detta per quelli che si umiliano. Dopo saranno esaltati». Per coloro che forse non fanno gli sbruffoni, non fanno i gradassi, come a volte succede, e che poi invece hanno tante capacità e hanno tanti meriti e tante qualità, che magari non subito mettono in luce, ma che poi, col passare del tempo, fioriscono come i fiori degli alberi. E ora c'è una storia che parla di un animale simpaticissimo, la volpe. Tantissimi autori hanno scritto storie di volpi perché, voi lo sapete, le volpi sono gli animali più intelligenti del bosco, no? Contrariamente, per esempio, al lupo. La volpe e il lupo, fra i due, la volpe è più furba, il lupo è un po' gnoccolone, quello che insomma ci rimette sempre. Vabbè. La volpe e la gazza. Una volpe affamata, tutti gli animali sono sempre affamati, però la volpe è sempre più affamata di tutti gli altri, per cui va a cercare il cibo sempre in tutte le storie. Dicevamo, una volpe affamata capitò un giorno sotto un albero dove si era posato un branco di gazze rumorosissime. La volpe, nascosta, incominciò ad osservarle e si accorse che quegli uccelli erano sempre in cerca di cibo, anche loro naturalmente, e soprattutto non avevano paura di niente e nemmeno di posarsi sulle carcasse degli animali. Le carcasse sarebbero gli animali morti. «Proviamo!» disse fra sé e sé la volpe. Piano piano, senza farsi sentire, si mise lunga distesa, restando immobile, a bocca aperta, come se fosse morta, con la lingua di fuori. Dopo un po', una gazza la vide e subito si buttò giù dall'albero. Si avvicinò alla volpe e, credendola morta, cominciò a beccarle, proprio la lingua. La volpe si destò, chiuse la bocca e così la gazza lasciò la testa nella bocca della volpe come in una tagliola. Per cui mai fidarsi delle apparenze di quello che vediamo. E il nostro Leonardo era proprio attento a questo, perché non gli bastava osservare. Lui era, diciamo, un grande impiccione, un curiosone che guardava e osservava con attenzione. Guardare vuol dire vedere una cosa, ma magari così di sfuggita. Osservare è porre attenzione. Leonardo poneva attenzione a tutto quello che lo circondava, abbiamo detto, l'ambiente naturale, e da quello traeva ispirazione. Vabbè, sempre per parlare di volpi, ma ritornando a Leonardo da Vinci, la volpe e l'animale misterioso. Tutti gli animali della foresta, specialmente i più feroci, non riuscivano a capire che forza malefica si sprigionasse da un certo albero, che non aveva nulla di diverso dagli altri. Eppure ogni volta che ci passavano accanto, ci cascava il morto. Un breve sibilo nell'aria e anche una fiera fra le più grosse e coraggiose cadeva fulminata. «Qui bisogna indagare!» dissero gli animali e affidarono il compito alla volpe, ritenuta da tutti la più prudente e la più astuta, la più furba. La volpe si rivolse a un uccellino suo amico, al quale una volta aveva risparmiato la vita, e l'uccellino volò subito vicino all'albero incriminato. Dopo qualche giorno la volpe tornò a riferire a tutti gli animali del bosco. «Su quella pianta, disse, c'è un animale strano, il più strano del mondo. Quando qualcheduno gli si avvicina, scatta dal ramo con una potente freccia e lo trapassa da una parte a un'altra. Nessuno ha mai visto la sua faccia. Nessuno ha mai udito la sua voce. Io, concluse la volpe, preferisco cambiare strada». E se ne andò in cerca di un altro bosco, seguita in silenzio da tutti gli altri animali, l'ostrica e il granchio. Sapete cosa sono le ostriche? Sono quelle conchiglie, quei bivalve grandi, che a volte possono contenere addirittura una perla. Un'ostrica era innamorata della luna. Quante poesie, quante storie ci sono sulla luna e sull'innamoramento, perché la luna è una cosa meravigliosa, non so se ci avete mai fatto caso, e soprattutto d'estate quando si vede questa palla gialla alta nel cielo, è veramente un qualche cosa che ci fa intenerire il cuore. E l'ostrica se n'era innamorata. Quando nel cielo splendeva la luna piena, essa restava per ore a bocca aperta a guardarla. Così. Un granchio, dal suo posto di osservazione, si accorse di quell'ostrica che si apriva tutta al plenilunio, appunto quando la luna è piena, e pensò di mangiarsela. La notte seguente, quando di nuovo l'ostrica si aprì, il granchio le buttò dentro un sassolino. L'ostrica subito tentò di richiudersi, ma la pietruzza glielo impedì. E Leonardo ci dice: così succede a chi apre la bocca per dire il suo segreto. C'è sempre qualche orecchio che lo può afferrare. E se un segreto non rimane segreto, a questo punto non serve più a nulla, giusto? Ma a proposito di ostriche, ce n'è un'altra, sempre scritta da Leonardo. Si vede, forse a Leonardo gli piaceva mangiarsi le ostriche, no? L'ostrica e il topo. Un'ostrica si trovava insieme a tanti altri pesci dentro la barca di un pescatore, dopo essere stata portata via dal mare.
Oh, qui si muore tutti,
pensò l'ostrica guardando i suoi compagni che boccheggiavano sparpagliati per terra una volta arrivati alla spiaggia. Passò un topolino.
Topo, topo, ascolta,
disse l'ostrica.
Mi porteresti per favore di nuovo in mare?
Il topo la guardò. Era un'ostrica bella, grande e doveva avere anche una bella polpa sostanziosa. Certo, rispose il topo che aveva ormai deciso di mangiarsela. Però ti deve aprire perché non posso trasportarti così tutta chiusa. L'ostrica si dischiuse, si aprì con cautela. E il topo subito ci ficcò dentro il muso per addentarla. Ma nella fretta il topo la mosse un po' troppo e l'ostrica si richiuse, scattando e imprigionando la testa del roditore. Il topo strillò a più non posso. Il gatto, che aveva assistito a tutta la storia, lo udì, accorse con un balzo e se la mangiò. La lingua morsa dai denti. C'era una volta un ragazzo, o una ragazza, che aveva il vizio di parlare, parlare, parlare molto, più del necessario. Parlare a sproposito, si dice. Che lingua! Sospirarono un giorno i denti. Non sta mai ferma, non sta mai zitta. Che avete voi da mormorare? Rispose con arroganza la lingua. Voi denti non siete che i miei servi incaricati soltanto di masticare ciò che io scelgo. Fra di noi non c'è nulla in comune e non vi permetto di inficiarvi delle mie faccende. Così il ragazzo continuava a chiacchierare anche fuori di proposito e la sua lingua felice faceva ogni giorno conoscenza di nuove parole. Ma un giorno il ragazzo, dopo aver fatto una marachella, dopo aver fatto una cosa che non doveva, permise alla sua lingua di dire una grossa bugia. I denti, obbedendo al cuore, scattarono tutti insieme e morsero la lingua. La lingua arrossì di sangue e il ragazzo, pentito, arrossì di vergogna. Da quel giorno la lingua diventò un po' più timorosa e soprattutto un po' più prudente. E prima di parlare ci pensava due volte. E quando si dice di parlare a sproposito, parlare a vanvera, gli sciocchi parlano a vanvera. Ma sapete, no? Gli sciocchi sarebbero i grullerelli, quelli che hanno, si dice, poco sale in zucca. E perché si dice avere poco sale nella zucca? Perché il sale è importante. Anzi, ai tempi di Leonardo era importantissimo. Adesso, naturalmente, non ci sono problemi. Se ci manca il sale, ce lo andiamo a comprare e lo mettiamo dove lo vogliamo e quanto ne vogliamo. Ma all'epoca di Leonardo il sale costava tantissimo. E il sale era molto importante perché era una delle cose che servivano per conservare gli alimenti, le cose da mangiare. Infatti, non c'erano i frigoriferi, i congelatori, i conservanti che fanno tanto male e che si adoperano adesso. Si utilizzava o il sale per essiccare le cose oppure si affumicavano, come appunto lo speck che si affumica e che si conserva. E quindi il sale era importante. Dire che una persona è sciocca vuol dire che appunto è senza sale, che è un po' stupidella, che è un po' banaluccia. E un'altra cosa curiosa, da noi in Toscana il pane, forse lo saprete, è sciocco, Non è salato. E quindi tutte le volte che qualche persona viene dalle altre regioni d'Italia si stupisce di quello e dice che il nostro pane non sa di niente.
Però c'è un motivo, perché il pane senza sale si conserva di più. E nelle nostre campagne c'era l'abitudine di fare il pane una volta alla settimana. Si infornava il pane e si cuoceva, e il pane che veniva cotto si utilizzava per tutta la settimana, fino appunto al momento di rifare il fuoco nel forno e di rimettere il pane per tutta la famiglia. E fra le cose curiose c'è anche una cosa che mi raccontava la mia nonna. La mia nonna non era toscana, e che diceva che una pietanza, una cosa da mangiare, era dolce di sale. Perché è una contraddizione, una cosa dolce che manca di sale. Una cosa che ha sapore ma che gli manca quello zinzinino, quel pochettino di sapore in più che gli dà proprio il sale. Fra le tante creature che Leonardo conosceva benissimo, vi sono anche delle creature che probabilmente non sono mai esistite, oppure che sono esistite in chissà quale paese lontanissimo, nate dal frutto di qualche altra storia che è arrivata fino a Leonardo da Vinci. Nella lontana Cirenaica c'è un animale pericolosissimo. Non è più lungo di 12 dita e sul capo ha una macchia bianca che sembra un diadema, uno stelma. Con un fischio mette in fuga ogni serpente, anche se forse è anche lui una serpe. Invece di muoversi a spirale, come tutti i suoi simili, fila diritto, sollevando in aria il busto. È un animale terribile. Un giorno, un cavaliere, tornando a casa, vide questo animale attraversargli la strada. Il cavallo improvviso scartò da un lato e si mise a nitrire. Aveva visto quell'animale terrificante. Il cavaliere, che aveva una lunga lancia in mano, colpì e lo uccise. Ma il veleno potentissimo cominciò a salire su per le fibre dell'asta. Raggiunse la mano del cavaliere e l'uomo e il cavallo morirono. Sempre di animali terrificanti, abbiamo un'altra storia raccontata da Leonardo. C'era una volta un animale mezzo uccello e mezzo serpente, chiamato Basilisco. Sulla testa aveva una cresta paurosa che gli arrivava fino a mezzo dorso. La sua coda era lunga e le sue ali assomigliavano a quelle del pipistrello. Tutti gli animali, grandi e piccoli, erano terrorizzati dalla sua presenza, perché quel mostro aveva il veleno nello sguardo. Bastava che puntasse gli occhi su di un uccellino o sopra un elefante e quelli subito morivano. Nessun animale scampava a quello sguardo assassino. Nella foresta le vittime aumentavano di giorno in giorno. Gli animali allora decisero di fuggire, si riunirono in consiglio una notte e, approfittando dell'oscurità, abbandonarono tutti insieme le loro tane e i loro nidi e si trasferirono in una selva lontana, lontana. Il giorno dopo, il basilisco cominciò nuovamente la sua caccia spietata, ma non trovò più nemmeno un animale. Allora, furibondo, fissò gli occhi sugli alberi. E gli alberi si seccarono. Fissò gli occhi sull'erba e l'erba si ingiallì e seccò anch'essa. Quella bella foresta era diventata un deserto. Il basilisco allora continuò a camminare e attraversò paesi e paesi, ormai diventati anch'essi deserti, tutte le volte che il suo sguardo vi si fermava sopra. Finché non giunse a un grandissimo lago, uno specchio d'acqua enorme. Avanzò verso l'acqua e a un certo punto si fermò, perché di fronte a sé aveva visto un grosso animale, mezzo uccello e mezzo serpente. Sulla testa aveva una cresta paurosa che arrivava fino a mezzo al dorso. La sua coda era lunga e le sue ali assomigliavano a quelle di un pipistrello. Il basilisco allora fece per alzare una zampa e vide che il suo avversario che aveva di fronte aveva alzato anch'esso una zampa. Mosse un passo e si accorse che il suo avversario aveva mosso un passo incontro a lui. agitò la coda e vide che quell'animale che aveva di fronte aveva agitato la coda anche lui.
Allora alzò lo sguardo e tentò di furbinarlo. Ma il basilisco stava guardando il suo riflesso nell'acqua e quello sguardo lo uccise. Le gru. Non so se le conoscete, le gru sono degli uccelli che vivono molto spesso negli stagni. Hanno la caratteristica che quando sono ferme, molto spesso tengono una zampa alzata e si reggono solamente su di una. C'era una volta un re buono, che aveva molti amici e molti nemici. Fra i più fedeli vi era un gruppo di gru che vivevano in uno stagno accanto al castello. E le gru erano molto impensierite perché era sempre possibile, specialmente di notte, che i nemici circondassero il palazzo e si impossessassero del sovrano. Che fare? Si chiesero. I soldati del re, invece di fare la guardia, la maggior parte delle volte si addormentavano. Sui cani, poi, non c'era da fare affidamento, sempre stanchi per la caccia. Tocca a noi sorvegliare il palazzo e far dormire il re. Sonni tranquilli, dissero le gru. E così le gru decisero di trasformarsi in sentinelle del re, dividendosi in gruppi ed assegnando a ciascuno una zona con regolari turni di guardia. Il gruppo più numeroso si distribuì lungo il prato che circondava il palazzo. Un altro gruppo si scaglionò davanti a tutte le porte d'ingresso. Un terzo, infine, decise di stabilirsi nella camera del re per sorvegliarlo a vista.
«E se ci piglia sonno?»
domandò una gru particolarmente giovane. «Contro il sonno», rispose invece una gru anziana e saggia, «adotteremo questo rimedio. Stringeremo tutte quante un sasso col piede che teniamo alzato quando stiamo ferme. Se qualcuna di noi si dovesse addormentare, il sasso cadrebbe per terra e col suo rumore ci sveglierebbe». Da quel giorno le gru si danno il cambio ogni 2 ore per fare la guardia al re e nessuna ancora ha fatto mai cadere il suo sasso. La rete, ovvero l'unione fa la forza. Anche quel giorno la rete risalì piena di pesci. Carpe, barbi, lamprede, lasche, tinche, anguille e tanti altri erano finiti dentro le ceste dei pescatori. Giù nell'acqua, dentro il fiume, i superstiti sbigottiti e atterriti non osavano più muoversi. Intere famiglie erano già state deportate al mercato, interi branchi erano caduti nella rete e finiti in padella. Che fare? Alcuni giovani ghiozzi si riunirono dietro un sasso e decisero di ribellarsi. «Qui si tratta di vita o di morte!» dissero. «Questa rete che ogni giorno scende nell'acqua e sempre in un luogo diverso per imprigionarci e strapparci al nostro elemento spopolerà il fiume sterminandoci tutti! I nostri figli hanno diritto di vivere e noi dobbiamo fare qualche cosa per salvarli da questo flagello!»
«E che cosa possiamo fare?»
domandò una tinca che aveva seguito i congiurati. «Distruggere la rete!» risposero insieme i giovani ghiozzi.
La coraggiosa decisione fu affidata alle guizzanti anguille e infatti loro corsero lungo il fiume invitando tutti i pesci a riunirsi per la mattina seguente in una insenatura protetta da grandi salici.
L'indomani migliaia di pesci di tutte le taglie e di tutte le età si ritrovarono insieme per dichiarare guerra alla rete. La direzione delle operazioni fu assunta da una vecchia carpa astuta che era già riuscita 2 volte a scappare di prigione spezzando con i denti le maglie della rete stessa. «State bene attenti», disse la carpa. «La rete è larga come il fiume e ogni maglia sul lato inferiore ha un pezzo di piombo che la trattiene sul fondo. Dividetevi in 2 gruppi. Un gruppo solleverà i pezzi di piombo portandoli in superficie. L'altro gruppo terrà ben ferme le maglie nella parte superiore. Le lamprede penseranno a tagliare con i loro denti affilatissimi le corde che tengono tesa la rete fino alle 2 rive. Intanto Le anguille andranno subito in ricognizione per indicare il luogo dove è stata gettata. Le anguille partirono. I pesci, riuniti in gruppi, si schierarono lungo le sponde. I ghiozzi rincuoravano i più timidi, ricordando loro la triste fine di molte compagne ed esortandoli a non avere paura di restare pigliate nella rete, perché nessun uomo l'avrebbe più tirata a riva. Le anguille esploratrici tornarono. La rete era stata calata e si trovava a un miglio di distanza. Allora tutti i pesci, come un'immensa flotta, si misero in navigazione dietro la vecchia carpa. «Attenzione, attenzione! La corrente potrebbe trascinarvi nella rete, rallentate manovrando bene le pinne! Nuotate, nuotate!» E la rete grigia sinistra apparve. I pesci, presi da un improvviso furore, mossero all'attacco. La rete fu sollevata dal fondo, le corde che la tenevano furono recise, le maglie furono strappate e i pesci infuriati non mollarono la preda. Ciascuno col suo pezzo di maglia in bocca, agitando le pinne e le code, tirarono in tutti i sensi per squarciare e distruggere la rete, ritrovando così nell'acqua che sembrava bollire la libertà perduta. La formica e il chicco di grano. Un chicco di grano, rimasto solo nel campo dopo la mietitura, dopo che i contadini avevano tagliato le spighe, aspettava la pioggia per tornare a nascondersi sottoterra. Una formichina lo vide e se lo caricò addosso e si avviò con grande fatica verso il formicaio. Cammina, cammina, il chicco di grano sembrava diventare sempre più pesante sulle spalle affaticate della formichina.
«Perché non mi lasci stare?» disse il chicco di grano.
E la formica rispose: «Se ti lascio stare, non avremo provviste per questo inverno. Siamo in tante noi formiche e ciascuna di noi deve portare nella dispensa quanto più cibo riesce a trovare.
Ma io non sono fatto soltanto per essere mangiato»,
seguitò il chicco di grano.
«Io sono un seme pieno di vita e il mio destino è quello di far crescere una pianta.
Ascoltami, cara formichina, facciamo un patto». La formica, ben contenta di riposarsi un attimo, depose il chicco di grano e si mise a ascoltare.
«E che patto?» «Se tu mi lasci qui nel mio campo», disse il chicco di grano, «rinunciando a portarmi nel tuo nido, anzi, e mi aiuti a tornare sottoterra, io, fra un anno, ti restituirò 100 chicchi uguali a me».
La formica lo guardò con aria incredula.
«Eh sì, cara formica, credi a quello che ti dico, non è una burla. Se oggi tu rinunci a me, io ti darò 100 me. Ti regalerò 100 chicchi di grano per il tuo nido».
La formica ci pensò. 100 chicchi di grano in cambio di uno solo? Ma è un miracolo!
E come farai?»
chiese al chicco di grano.
È un mistero che neanche io conosco»,
rispose.
È il mistero della vita. Scava una piccola buca e seppelliscimi lì dentro e ritorna fra un anno».
Così la formichina e il chicco fecero un patto. La formichina scavò, mise il chicco sottoterra e lo ricoprì. L'anno dopo la formica ritornò in quel luogo. Il chicco di grano aveva mantenuto la promessa. Una bella e grande spiga si ergeva maestosa carica di chicchi.